Prima domanda a cui possiamo rispondere: perché un individuo domanda moneta? Abbiamo visto ieri che possiamo giustificare un testo di moneta in base a quei motivi. Transattivo, precauzionale e speculativo. Il transattivo serve per fare operazioni di acquisto e vendita, sempre a studio libero. Vediamo il fatto che allora, il transattivo serve per fare operazioni di acquisto e vendita di beni e servizi. Il precauzionale lo possiamo accomodare con il transattivo, abbiamo visto ieri. Resta lo speculativo. Lo speculativo si riferisce alla funzione che la moneta ha come riserva di valore. Non è più un mezzo di pagamento, ma riserva di valore. Così è possibile investire la propria ricchezza in attività o passività finanziarie che fanno parte degli aggregati monetari. E scegliamo di investire la nostra ricchezza in quella forma perché pensiamo di poter guadagnare di più. Questo vuol dire speculare. E allora, perché investendo in un'attività o passività finanziaria che fa parte di un aggregato monetario si può guadagnare di più? Proviamo a rispondere a questa domanda. Per rendere le cose più agevoli sul piano della comprensione, facciamo un caso quanto più è possibile semplice, chiaro e estremo, ossia che possiamo investire in un deposito bancario che non paga interessi, rendimento zero, o in un'obbligazione del settore pubblico a lunga scadenza che paga un interesse positivo. È un caso limite, un caso particolare. In realtà le scelte sono più complesse di queste, però ci serve per capire gli elementi più importanti iniziali di questo, di questa analisi. E allora è evidente che se noi guardiamo al rendimento in conto interessi tra le due attività finanziarie, le obbligazioni pagano un interesse più alto, uno paga zero, l'altro paga un interesse positivo. Non c'è dubbio su cosa dovremmo scegliere per guadagnare di più. Eppure, in questo caso, si può scegliere di investire nell'attività a più basso tasso di interesse per speculare. Perché? Da dove esce questo maggior guadagno dell'investire in un'attività a più basso di interesse? E allora ieri abbiamo visto che oltre al guadagno in conto interesse, ci può essere un guadagno o una perdita in conto capitale legata a questi elementi che qui sono segnati, ossia che il prezzo dei titoli, delle obbligazioni in questo caso, di questa obbligazione in questo caso, sale e scende in borsa, e questi movimenti della borsa sono legati ai movimenti del tasso di interesse. I movimenti sono opposti. Quando il saggio di interesse sale, la borsa va verso il basso, il prezzo dei titoli scende e viceversa. Allora, se noi prevediamo che il tasso di interesse in futuro, qualunque sia l'orizzonte temporale che ci poniamo, tende a salire, se vogliamo guadagnare di più, dobbiamo scapparcene dalla borsa. Dobbiamo quindi investire in depositi. questo è il punto fondamentale. Quindi ci sono due tipi di guadagni, uno in conto interesse, l'altro in conto capitale. In genere il guadagno in conto capitale risulta essere molto più lucrativo di quello in conto interesse. E allora chi opera in questi mercati, in particolare chi fa questo di mestiere, guarda con molta attenzione ai movimenti dei saggi di interesse per decidere cosa fa, come spostare continuamente le cose. Questo è il punto. Allora, in queste condizioni, la domanda di moneta a scopo speculativo deve essere in qualche modo legata a questi due saggi di interesse, quello che prevale oggi, RO, e quello che mi aspetto che prevarrà in futuro, definito un certo intervallo temporale. Quindi 0 sta per oggi e 1 è un valore atteso, sta per il prossimo momento in cui io penso di operare, che può essere qualche ora, qualche giorno, è anche un periodo più lungo se voglio. E allora che tipo di relazione funzionale posso pensare tra questa grandezza, domanda di moneta speculativa, e il tasso di interesse? Il libro di testo vi dice che la relazione funzionale che si può avere tra MDSP e il tasso di interesse è una relazione decrescente. Quando il tasso di interesse è alto, la domanda di moneta a scopo speculativo è bassa, e viceversa. Si muovono in senso opposto queste due grandezze, perché non basta dirlo, bisogna anche capire perché è così. Perché possiamo accettare questa conclusione, sia che MDSP è collegato in maniera inversa e relazionato in maniera inversa al tasso di interesse. Allora qua dovete fare un po' di attenzione quando leggete il libro di testo, perché questo è un argomento un po' sottile. Il libro di testo in questo caso cita un articolo di Modigliani del 1944 e riporta l'argomentazione che questo autore diede all'epoca per giustificare questa relazione inversa tra MDSP ed E. Allora, l'argomento procede in questo modo, seguitemi con attenzione, che la logica qua è fondamentale. Modigliani e Libro di Testo vi dicono: quando il tasso di interesse è alto è basso il numero delle persone che si aspetta un futuro aumento del tasso di interesse. Allora, chi è che domanda moneta a scopo speculativo? Quelli che si aspettano che R1A sarà più alto di R0. Allora vi dice Modigliani di Brutesi: se R è molto alto, siamo sull'asse delle ordinate, prendiamo un punto alto dell'asse delle ordinate, no? Per R alto, il numero delle persone che si aspettano che R1A sia più alto di R0 è piccolo. Ci sono poche persone che si aspettano ancora più. Cosa vuol dire? Che la maggior parte delle persone non si aspetta che la borsa cadrà, quindi investe in obbligazioni invece che in depositi. Quindi la domanda di moneta a scopo speculativo è bassa. Chiaro? Poi prosegue il libro di testo e anche l'articolo di Modigliani. Se prendiamo un tasso di interesse più basso, quando il saggio di interesse è più basso, scende, abbiamo un valore più basso di R, il numero delle persone che si aspetta che questo tasso R1A sarà in futuro maggiore di R0 aumenta. Prima ce ne stava un certo numero, ma ne troviamo di più di persone che si aspettano un aumento del saggio di interesse in futuro. Quindi aumenta la domanda di moneta a scopo speculativo, perché queste persone, quelli che si aspettano che R1A sarà più alto di R0, si spostano da obbligazioni a depositi, e quindi troviamo un più alto MDSC. Più abbassiamo R, maggiore sarà il numero delle persone che si aspettano una situazione di questo genere. Quindi quando più R scende, più alto sarà MDSP che dovremmo incontrare. Qui è tutto ipotetico, tutto congetture, queste qua. Siamo nel campo della teoria di come dovrebbero funzionare le cose. Fino ad arrivare, vi dice il professor, a un valore di R così basso per il quale nessuno, o meglio tutti, si aspettano che in futuro R1A sarà più alto di R0. Tutto, ma si aspettano, è sceso dal vento che deve riaumentare per tutto. Quando ci troviamo in queste condizioni, vi dice il libro di testo, scatta una cosa che si chiama la trappola della liquidità. Ossia, tutti corrono, se ne scappano dalla borsa e vanno verso depositi. Per cui la relazione tra MDST ed R diventa piatta. Poi vediamo che forma, che disegno dobbiamo fare in questo caso. Allora, se questo è l'argomento, se voi accettate questo modo di ragionare, dovete per forza tracciare la curva di domanda di moneta a scopo speculativo in questo modo. Per valori alti di R la domanda sarà bassa, mano a mano che R aumenta aumenterà questa domanda, tenderà ad aumentare, arriverà un valore di R al di sotto del quale non si riesce ad andare con la domanda di moneta, perché la curva si appiattisce, diventa infinitamente elastica. Questo R rappresenta una sorta di asintoto dal punto di vista matematico. Quindi la curva si appiattisce in questo modo. Ma vogliamo scrivere questa equazione? MDSP è uguale a P per L2 di R. MDSP è misurato in termini monetari, la parte L2 di R rappresenta la domanda di moneta speculativa misurata in termini reali, quindi il paniere di beni che abbiamo scelto come unità di misura dei nostri aggregati, moltiplicando per il livello generale dei prezzi otteniamo il valore monetario. Quindi questa grandezza è collegata a quest'altra in maniera decrescente, e possiamo assumere, se vogliamo, se accettiamo l'argomento di Modia, che abbia anche questa caratteristica di non scendere al di sotto di un certo valore di R. Non ho capito? Questa è una domanda di moneta speculativa misurata in termini reali. Ovviamente, se la domanda di moneta complessiva è uguale alla domanda di moneta transattiva più la domanda di moneta speculativa, no? Abbiamo i due momenti, qua dentro c'è anche quello precauzionale, quindi l'abbiamo tutti e tre. Possiamo scrivere che la domanda di moneta è uguale a P per L1 X più P per L2 R, e mettere P in evidenza, e abbiamo uguale a P per L1 X più L2 R.
Siete?
Se volete mettere in forma più implicita, con un minor grado di esplicitazione, dovete mettere è uguale P per L di Rx o di XR, come volete voi.
Fate attenzione all'argomento di Modigliani. L'argomento di Modigliani, quello del tasso di interesse alto, numero delle persone che si aspetta certe cose, è stato poi sviluppato sul piano logico, sul piano analitico, in una maniera molto più rigorosa da alcuni autori che negli anni 50 hanno posto le basi della moderna analisi delle scelte di portafoglio. I due autori sono Markowitz e Tobin, due grossi importanti economisti. Fate attenzione perché l'argomento è un po' scivoloso. Quando io dico il saggio di interesse alto, che cosa si intende per alto? Una formica è grande o piccola? Sono tutti concetti che hanno bisogno di un termine di comparazione sul piano logico. Quindi alto di per sé non vuol dire nulla. Se dico alto è perché ho qualcosa a cui mi sto riferendo, che rappresenta una norma. Quindi ci sono dei possibili elementi sdrucciolevoli che poi la letteratura ha discusso. Non entro nei dettagli, ma in base a queste discussioni che sono venute fuori in letteratura, abbiamo che sulla domanda di moneta speculativa, che è un argomento molto controverso in letteratura economica, possiamo identificare tre posizioni, e ci conviene farlo perché poi le incontriamo nei capitoli successivi. Abbiamo una posizione che chiameremo monetarista, una posizione dei keynesiani, quelli della sintesi, e una posizione post-keynesiana anche in questo caso. Le stesse scuole di pensiero che abbiamo usato, abbiamo incontrato trattando dell'investimento, con la differenza che lì c'erano i neoclassici, qui li chiamano monetaristi. Sono neoclassici che hanno particolare attenzione per certi problemi monetari, e quindi dal 1900, inizio anni 60, vengono chiamati monetaristi. Una categoria particolare di neoclassici, ma siamo là. Cosa pensano queste due scuole di pensiero sulla relazione tra MD e SP, e quindi anche quella MD e il saggio di interesse? Per i monetaristi la relazione è stabile e poco elastica, si dice. Questi per i monetaristi.
Ossia, la relazione tra la domanda di moneta a scopo speculativo e il saggio di interesse
stabile, vuol dire che nel tempo non si muove, non è troppo ballerina, e poi la reazione scende, la funzione scende rapidamente. D'accordo?
Per i keynesiani la reazione è stabile e molto elastica.
Stabile vuol dire che non è particolarmente ballerina sul grafico, ma piuttosto ferma, che sia molto elastica vuol dire che è piatta, scende lentamente.
Per i post-keynesiani questa relazione è instabile.
L'incertezza fa sì che continuamente c'è molta agitazione sui mercati finanziari, per cui la quantità di domanda di moneta speculativa allo stesso tasso di interesse oscilla violentemente. Questa è l'idea di questi autori, gli autori post-keynesiani. E per evitare che oscilli violentemente, le autorità monetarie e le banche devono continuamente intervenire e stabilizzare il tasso di interesse. Quindi, se loro stabilizzano il tasso di interesse, noi cominciamo a osservare una relazione stabile, perché non stabilizzando il tasso di interesse, mantenendolo costante, non fanno fluttuare i prezzi dei titoli e quindi tolgono acqua, tolgono cibo alla speculazione. Ma se non lo fanno, la relazione diventa molto instabile. Questi autori sono quelli della concertina view, vista da un altro punto di vista, della balloon view, vista da un altro punto di vista. Sono le tre posizioni. Praticamente, questa è la funzione come se la sognano i monetaristi, ci metto qui una M, questa è la funzione di domanda di moneta come la sognano i keynesiani, e i post-keynesiani balla a meno che non interviene la banca centrale e stabilizza, mette un'offerta di moneta orizzontale, se no non la incontriamo nella realtà stabile. Togliete la banca centrale che stabilizza i saggi interessi, i mercati finanziari esplodono. Questo è quello che pensano questi autori. Ricordatevi questa forma perché poi più avanti vedrete ci serve per capire le posizioni tra le scuole di pensiero quando faremo il modello, che dobbiamo inserire la funzione poi in un modello e vedere come funziona il modello, che risulta di dati. Quindi è chiaro che se facciamo una diversa ipotesi sull'andamento di questa funzione abbiamo diversi risultati. Chi ha ragione? Questo dell'andamento di questa funzione è un problema empirico. E quindi è facile dire, andiamo a vedere che cosa ci dicono i dati e abbiamo risolto la cosa. Sembra facile, ma non è facile, perché trattare la realtà è estremamente complicato. Fare analisi econometrica aiuta molto a comprendere le cose. Però se noi ci aspettiamo la certezza nelle conclusioni siamo un po' ingenui, perché quello che stiamo facendo, stiamo prendendo una situazione complessa che ci sta attorno e la stiamo semplificando per vedere come si comporta, utilizzando metodi rigorosi ma che comunque hanno dei margini di arbitrarietà al loro interno. Ci sono delle scelte da fare per costruire un'analisi, le scelte le fa l'analista e poi scegliere una cosa o un'altra cosa, e tratta dati che sono approssimati. Per questo insieme di ragioni voi trovate in letteratura una quantità enorme di saggi che vi dicono che la funzione è così, e ve l'argomento in dettaglio. Dico anche di così. E un altro bella quantità di saldi che vi dicono che la funzione è colà. Non è così. E che quindi, se leggete questi saggi, trovate altrettanto argomenti logici, analitici, rigorosi. Quindi la cosa non è facilmente risolvibile. Come sempre, quando si parla della realtà, prendete due amici che litigano, provate a capire chi ha ragione tra i due. E non è facile. Quindi, cioè, ci sono dei margini di incertezza su questa soluzione. Però è chiaro che è molto diverso accettare un tipo di posizione anziché un altro. Allora, con questo abbiamo concluso anche la parte monetaria. Voglio però, prima di finire l'ora, provare a utilizzare le informazioni che abbiamo sull'offerta e la domanda di moneta per vedere come si può costruire una teoria, così come abbiamo fatto con la legge di 6 e il principio della domanda effettiva. Adesso tratteremo la teoria quantitativa della moneta. È una teoria che è nota nella letteratura economica da molti secoli, prima ancora della nascita dell'economia politica come scienza, e che tratta proprio della relazione, degli effetti delle interrelazioni tra l'offerta e la domanda di moneta. Allora, il libro di testo vi presenta due versioni della teoria quantitativa della moneta. Una versione che il libro di testo chiama oggettiva e che attribuisce a un economista americano che si chiama Irving Fisher. Sta, credo, nel terzo capitolo del vostro libro, la teoria quantitativa della moneta. O il secondo, non ricordo. C'è poi una seconda versione che il libro di testo attribuisce, chiama soggettiva, e che attribuisce a una scuola di pensiero che è la scuola di Cambridge. Non è una scuola di pensiero come quella neoclassica veneziana, sono autori, è una scuola geografica, diciamo, appartiene a una certa università. Gli allievi, i docenti di economia che hanno lavorato in quell'università, e l'università di Cambridge, che si trova in Inghilterra. Allora vediamo la posizione di Fisher, Irving Fisher, teoria versione oggettiva. Allora, prima di tutto dobbiamo stabilire qual è la condizione di equilibrio del mercato della moneta. La condizione di equilibrio del mercato della moneta è offerta di moneta uguale domanda di moneta. Dopodiché dobbiamo individuare delle equazioni di comportamento per M e SMT. Allora, Fisher, il libro di Fisher si chiama The Purchasing Power of Money del 1910, questo per farvi vedere storicamente dove collocare queste cose. Scrive un'equazione di questo genere: MS uguale MS dato. Ora sapete cosa può significare. Passiamo alla domanda di moneta, e qui c'è la parte più complicata, più controversa. Secondo Fisher, la domanda di moneta lui scriverebbe l'equazione in questo modo: 1 su V per I per T. Vediamo che cosa c'è scritto là. L'unico termine che già conoscete è P, livello generale dei prezzi. T, dice Fisher, è l'ammontare complessivo delle transazioni che si fa in un'economia misurata in termini reali. Dal punto di vista della contabilità nazionale, questo concetto l'avete incontrato, è il concetto di produzione nazionale lorda. non è il prodotto di produzione, quindi ci sono le duplicazioni. Quelle sono tutte le transazioni che si fanno su beni finali o su beni intermedi. Cioè, l'idea di Fischer è che quando uno va a fare comprare un bene, paga, prende il bene e paga, cede in cambio la quantità di moneta corrispondente. I due valori sono uguali, il valore del bene è uguale alla quantità di moneta che io do in cambio. Se questo è vero per tutte le transazioni, questo valore qua, P per T, che rappresenta il valore monetario della produzione nazionale lorda, è identicamente uguale al valore di tutte le unità monetarie date in cambio delle merci. È un fatto proprio contabile. Qui lo stiamo vedendo dal punto di vista delle equazioni. Quindi, se voi prendete MD per V, passate dall'altra parte, avete già il concetto chiaro. E tutta la moneta data in cambio delle transazioni. MD è la quantità di moneta, di mezzi monetari, gli strumenti monetari che avete utilizzato. Di che cosa rappresenta? Questa è una cosa da chiarire. Il concetto, questa V assume il nome di velocità di circolazione della moneta. E noi cerchiamo di capire che cos'è la velocità di circolazione della moneta. Ovviamente questo P per T è un concetto di flusso, una grandezza flusso P per T. Se P per T è una grandezza flusso, MD per V, passando P dall'altra parte, è anch'essi una grandezza flusso. Ma voi sapete che MS e MD sono due grandezze stock, la quantità di moneta in circolazione in un'economia in un certo istante di tempo. D'accordo? Quindi questo B è qualcosa che vi trasforma una grandezza stock in una grandezza flusso. Allora che cos'è? Ogni unità monetaria, questo ho delle banconote nella mia tasca, se io esco e vado al bar e compro un caffè, le banconote si muovono, si spostano dalla mia tasca nella tasca o nella cassa del proprietario di questo esercizio. Questo signore può utilizzare queste banconote per andare a comprare il giornale, e quando fa questa operazione le banconote passano dalle mani del proprietario del bar alle mani dell'edicolante. Questa banconota, la stessa banconota, ha già fatto due giri, ha cambiato di mano due volte. Durante il periodo considerato, se qui misuriamo P per T, per esempio un anno, ogni unità monetaria può fare tutta una serie di giri. Qualcuno ne fa tantissimi, qualcun altro finisce in un cassetto o cade dietro a un letto e non si muove più. Quindi ogni banconota, ogni unità monetaria ha la sua storia. Non è che noi possiamo andare a rintracciare la storia di tutte quante. Però, da un punto di vista statistico, possiamo sapere, possiamo stimare in media ogni unità monetaria quanti giri fa in un anno, quante volte cambia di mano. Quando individuiamo questo numero, abbiamo individuato quello che si chiama la velocità di circolazione di ogni unità monetaria, o la velocità di circolazione della moneta. Chiaro? Ora supponiamo che ogni unità monetaria della nostra economia in un anno in media fa 6 giri, cambia di mano 6 volte, quindi V è uguale a 6. Se in un anno ogni unità monetaria cambia di mano 6 volte, provate a rispondere alla seguente domanda: dopo quanto tempo questa unità monetaria in media cambierà di mano? 2 mesi. Quindi per 2 mesi sta ferma e poi fa un altro giro, altri 2 mesi ferma e poi fa un altro giro. Se V è uguale a 6, 1 su B è uguale a 2 mesi. 1 su B quindi è un concetto che ha un significato economico come B e si chiama tempo medio di giacenza delle unità monetarie o della moneta. D'accordo? Se io moltiplico P per T per 1 su B, ottengo la domanda di moneta misurata in termini monetari. Se moltiplico MD per V, ottengo il valore complessivo delle unità monetarie date in cambio delle merci e dei servizi che sono stati acquistati nel periodo. Queste cose mi devono essere chiare per poter sapere cosa state manovrando, perché ricordate, quello che è importante non è scrivere l'equazione, è capire perché le scriviamo così e che contiene. Allora, quante equazioni abbiamo scritto? Quante incognite teniamo? Siamo alla fase adesso del computo. Non sono tre, sono di più. Contiamo MS, MD, D, P e T. Quante ne so? Allora dobbiamo aggiungere qualcos'altro, perché il numero delle equazioni deve essere pari al numero delle incognite, se no non funziona. E allora Fish suggerì di introdurre queste altre due equazioni. Prima equazione, T uguale T dato, prese come dato in questo modello, prese come dato il valore delle transazioni che si fanno in economia misurate in termini reali. Come poté giustificare questa assunzione? Come faceva a convincere gli altri economisti e i politici di tutto il mondo ad accettare che questa era una cosa che si poteva fare? Conveniva. L'argomento di Fischer è il seguente: io sono un economista neoclassico. Nella teoria neoclassica, che è la teoria scientificamente più diffusa, dominante in questo periodo, 1910, il valore delle transazioni non dipende dalla quantità di mezzi monetari in circolazione, non dipende dal livello generale dei prezzi e neanche dalla velocità di circolazione della moneta. Il valore delle transazioni dipende da altri fattori. Nella teoria neoclassica, una volta che conoscete la tecnologia disponibile, la disponibilità dei fattori che c'è nell'economia, ossia se l'economia ha una maggiore quantità di lavoro, capitale, eccetera, quindi queste cose incidono sulla determinazione del valore di equilibrio su tutti i mercati, delle quantità che si scambiano. Voi l'avete visto per i tre fattori produttivi, lavoro e terra in particolare. Conoscendo questi due dati riuscivate a sapere quanto lavoro veniva scambiato nell'economia, quanto capitale veniva scambiato nell'economia, il valore di equilibrio. Ricordate? Ma se avete un terzo dato, le preferenze, i gusti dei consumatori, potete conoscere pure le domande dei beni di consumo. Ecco, questi tre dati sono sufficienti a sapere, ve lo vedete meglio quando facciamo la microeconomia, i valori di equilibrio che si determinano tra curve di domanda e curve di offerta su tutti i mercati, sia quello dei fattori che quello dei beni e dei servizi. Quindi, dice Fischer, se io conosco tecnologia, conoscenze tecnologiche, disponibilità dei fattori e gusti dei consumatori o preferenze dei consumatori, posso determinare i valori di T. I trattati di economia dell'epoca erano divisi in due volumi. Volume primo, principi fondamentali, trattava la parte reale, si diceva, ossia partendo dai gusti dei consumatori, dalla tecnologia nota, dalle conoscenze disponibili e dalla disponibilità dei fattori,
si determinava l'equilibrio economico generale, cioè l'equilibrio simultaneo di tutti i mercati, quindi di tutti i beni, di tutti i fattori, senza introdurre la moneta. Quindi il volume primo era la parte reale, quello che c'è dietro, ciò che noi osserviamo in termini monetari. D'accordo? E quindi questo T si determinava nel volume primo, e la geode tecnica era un modello che risolveva questo problema. Volume secondo era la parte del trattato che si rivolgeva alla moneta e che affrontava due problemi. Uno era questo, la teoria quantitativa della moneta, e l'altro era il comportamento della moneta durante il ciclo economico. Quando voi sviluppate un modello di questo genere nel secondo volume, avete già risolto il problema dell'equilibrio dei mercati reali nel primo volume. Quindi questo qui già lo conoscete. D'accordo? Allora, Fish non è che fece una cosa arbitraria, disse: io sono un economista neoclassico, appartengo alla scuola di pensiero dominante, la scuola di pensiero dominante mi permette di dire che questo tizio, cioè che questo T è determinato da un altro modello, non da questo, ma un altro, volume primo dei trattati di economia, e quindi in questo modello lo posso prendere come dato perché non dipende da nessuno di queste variabili che qui compaiono. Chiaro? Non date altre spiegazioni perché sono, sarebbero poco credibili. Questa è la vera spiegazione. Allora abbiamo risolto questo. Quinta equazione, uguale di dato, questa è la proposta di Fischer. Come faccio a giustificare che posso prendere la velocità di circolazione della moneta come un dato? La spiegazione che dà Fischer per questa equazione 5 è quello che rende la sua versione una versione oggettiva. Allora cerchiamo di capire perché. Il libro di testo vi dice, secondo Fischer, B può essere preso come un dato perché le abitudini di pagamento, questa è la parola chiave, sono stabili nel tempo. Se leggete il testo trovate esattamente questa espressione. Che vuol dire? Che vuol dire che le abitudini di pagamento sono stabili nel tempo? E perché sono stabili? Senti, le abitudini di pagamento poi un po' dipendono dai soggetti sempre, perché siamo noi che decidiamo. Che si intende per abitudini di pagamento? Quali abitudini di pagamento? E da questo dobbiamo capire per capire perché sono, se sono stabili o non sono stabili nel tempo. Eh? No, i prezzi non c'entrano, perché i prezzi sono un'altra variabile. Queste variabili sono indipendenti da queste altre, quindi è un qualcosa che riguarda il mondo in cui viviamo. Per lei che cosa pensa? Cosa sono le abitudini di pagamento? Cosa le viene in mente? Modalità? Quali? Quelle che io sono abituato quando vado al bar di pagare sempre io, non faccio pagare gli ospiti? Questa è pure una modalità. Sta vicino, ci stiamo avvicinando. Allora, vediamo un pochettino. C'è un aspetto istituzionale qua che è importante. Prendiamo una famiglia. Famiglia con un lavoratore dipendente. Che succede? Come vive questa persona? Come gestisce la sua finanza? Che cosa fa? Riceve uno stipendio. Riceve uno stipendio sempre alla stessa data, 27 di ogni mese. Quindi gli entrano, riceve un pagamento abitudinariamente il giorno 27 di ogni mese. Questa è un'abitudine di pagamento stabile, perché non è che un giorno riceve il 27, il mese dopo un altro giorno. È più stabile di questo non si può. Se andate indietro di 30-40 anni in Italia
gli operai erano pagati il sabato e gli impiegati il 27 di ogni mese. Poi a un certo punto è cambiata l'abitudine di pagamento, però una volta cambiata poi non è cambiata più, cioè gli operai hanno avuto un pagamento come gli impiegati. Andate in un altro paese, trovate altre abitudini di pagamento da questo punto di vista. Il continente americano si usa a pagare ogni secondo venerdì del mese, quindi primo venerdì del mese, ogni due venerdì c'è questo pagamento. Quindi questa è un'abitudine di pagamento che non cambia facilmente, ne abbiamo vista una. Come queste persone prendono i soldi? Anni fa andavamo alla cassa e ci prendevamo la busta paga con dentro i soldi. Dopodiché andavamo a casa e dovevamo decidere come gestire questa liquidità. Avevamo molte alternative. Qualcuno teneva il cuscino, il libro, la mattonella. Altri subito portavano in banca. Però queste persone facevano queste cose per abitudine. Poi a un certo punto le cose sono cambiate. Passano direttamente nel conto corrente. È cambiata l'abitudine di pagamento, ma poi non è che cambia ogni mese. Un mese così fanno il sorteggio, questo mese pagheremo in questa forma. Quindi queste sono abitudini di pagamento che sono stabili. Se mi vanno i soldi in banca, per poter fare la spesa, per gestire la mia vita, io vado a prendere dei soldi di tanto in tanto per averne sempre con me qualche cosa. Se non c'è il bancomat, devo andare spesso in banca. Devo decidere se andarci tutti i giorni a prendere qualcosa, se andarci una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni. Ovviamente meno ci vado, più devo prendere. E siccome la vita delle persone è complicata, perché ci sono il lavoro, la famiglia, i figli, le altre cose, eccetera, eccetera, uno è in banca, si perde un sacco di tempo, uno tende a organizzarsi sempre nello stesso modo. Se improvvisamente escono i bancomat, le carte di credito, io cambio le mie abitudini di pagamento, ma non è che poi dopo non mi stabilizzo rispetto a questa nuova situazione. Come vedete, le famiglie hanno abitudini di pagamento piuttosto stabili, addirittura anche il modo in cui fanno la spesa è stabile. Vanno sempre il sabato all'ipermercato, perché la vita è complicata. Diventa un'abitudine di pagamento anche questo, perché il flusso di cassa esce regolarmente a certe date e non cambia, quindi le singole unità monetarie tendono a fare sempre gli stessi percorsi, almeno per quel che riguarda le abitudini delle persone. Queste sono le famiglie, ma se prendete un'impresa, le imprese sono ancora più rigide delle famiglie, perché le imprese hanno dei problemi in più, si rubano i soldi. Io che sono proprietario di un'impresa devo affidare la cassa a qualcun altro, quindi prima devo stare sicuro che non vengono i ladri se li prendono, se no devo pagare una serie di servizi di protezione, quindi porto tutto in banca. Seconda cosa, chi ha nella mia impresa la facoltà di fare pagamenti deve essere controllato. E come lo controllo? Guardando i conti correnti. La cosa più semplice da fare è vedere se il conto corrente si comporta sempre nello stesso modo. Se c'è un improvviso cambio, vado a vedere che è successo. Quindi le abitudini di pagamento sono ancora più importanti e più rigide per un'impresa. Tant'è vero che gli strumenti di pagamento sono sempre gli stessi. Non si cambiano facilmente. Questo disse Fischer. Se io osservo oggettivamente come funziona un sistema di pagamenti di un paese, ecco la versione oggettiva, osservo oggettivamente le istituzioni, gli strumenti che si usano in un paese per fare pagamenti, vedo che qui ci sono abitudini stabili. Se accetto questo, posso assumere che lì è un dato in questa equazione. d'accordo? Se facciamo adesso il conto, abbiamo 5 equazioni e 5 incognite. Quindi siamo in condizione di poter studiare l'esistenza, il problema di esistenza di soluzioni. Facile risolverlo in questo caso qua, vedete subito che se fate le sostituzioni ottenete che P è uguale a M S dato per D dato diviso D dato. Queste tre grandezze sono note. Questa è l'unica incognita, quindi P è il valore di equilibrio o la soluzione di equilibrio di quel modello. Se la sapete fare, fate le sostituzioni e vi troverete questo qua. Questo è quello che vi succede come risultato. Attenzione, V è un dato oggettivo che dipende dalla storia di quel paese. T è un dato che dipende da come sono fatti i gusti delle singole persone, da come procede la tecnologia, da questo paese, che disponibilità di risorse a disposizione, quindi non sono facilmente modificabili. Quindi anche questo stanno là, è difficile intervenire dal punto di vista della politica economica. MD è uno strumento, una variabile, una grandezza, sotto il controllo della politica economica, sotto il controllo della autorità monetaria. Quindi V e P sono due dati su cui non c'è controllo, cioè la storia, nel breve termine, nel medio termine, non possiamo pensare di modificare V e T con la nostra volontà. MS sì, perché l'autorità monetaria, se controllano MS come stiamo assumendo, possono da un giorno all'altro modificare MS. E quindi possiamo far dipendere P dalla politica monetaria. Se raddoppia MS, raddoppia il livello generale di prezzi. Quindi l'inflazione dipende dal comportamento dell'autorità monetaria rispetto ad MS. Questo è quello che dice la teoria quantitativa della moneta. Una teoria molto diffusa ed accettata. Però, attenzione, affinché questo sia vero, ossia che questo e questo sono due grandezze addirittura proprio legate in maniera strettamente proporzionale, è necessario che valgono tutte queste ipotesi, se no il ragionamento non tiene più. Ok, questa è la versione di Irving Fisher, versione oggettiva, versione della scuola di Cambridge. Equazione di equilibrio, la conosciamo. Equazioni di comportamento, qui non osservo nessuna differenza tra la scuola di Cambridge e il nostro Irving Fisher, Stati Uniti, Chicago. Vediamo adesso le differenze con la 3 di Fisher. MD è uguale a KPX. C'è qualche differenza relativamente rispetto tra P e K, perché K, perché K è uguale a K, rappresenta il tempo medio di giacenza di ogni unità monetaria, quindi l'inverso della velocità di circolazione della moneta. Qui, almeno dal punto di vista definitorio, questo e questo sono la stessa cosa, però ci sono ancora delle differenze che devono venire. La grossa differenza è qui, X e T, perché X non è il concetto di produzione nazionale, ma è il concetto di prodotto. Quindi siamo in una versione più moderna, più vicina alla moderna macroeconomia. Vedete la differenza, qui è T e qui è X, ma insomma non è. Equazione 4,
x uguale x dato, mentre qui prima c'era t uguale t dato, qui x uguale t dato, x uguale x dato. Argomento lo stesso, siamo neoclassici e ci va bene lì. Ultimo elemento, k uguale k dato, vedete, è la stessa teoria, gli argomenti sono diversi, ora l'argomento che ora di Cambridge tirò fuori è molto diverso da quello di Fisher ed è un argomento non più oggettivo ma un argomento soggettivo per giustificare k uguale k dato. Questa scuola di Cambridge è rappresentata dai seguenti autori. Un autore che si chiama Marshall, grande autore, grande economista della scuola di Cambridge, autore neoclassico. Lui è successore a Cambridge, un autore che si chiama Pigou, venne, quando lui andò in pensione, Pigou diventò il maestro di questa scuola. Terzo autore importante, terzo volume, trattato importante di questa scuola di pensiero a cui si fa riferimento, è una persona all'epoca molto giovane, 1923, è la data di questo trattato, e si chiama Keynes. Keynes era inizialmente un neoclassico, apparteneva alla scuola di Cambridge, poi con la crisi del 29 cambiò posizione e quindi scrive questo trattato. Dove stanno le radici di questa scuola di pensiero? Questa scuola di pensiero, sono dei tre volumi che corrispondono a tre opere di questi tre autori, ha le sue radici in qualcosa che più volte vi ho citato, la tradizione monetaria ortodossa inglese. Vi ho detto che dopo la nascita della rivoluzione finanziaria del 1830 la letteratura monetaria in Inghilterra è stata straordinaria ed era fatta di pamphlet, atti parlamentari ed altre cose del genere, scritti non da economisti che lavoravano all'università, ma da persone che lavoravano nel settore finanziario. E questi insieme di pubblicazioni, incluso una tradizione orale molto sviluppata, un volume molto alto di letteratura, una tradizione orale, ha dato vita a questa che era la tradizione, diciamo la British Monetary Orthodoxy, l'ortodossia monetaria inglese, da cui è nata poi la teoria monetaria moderna attraverso la scuola di Cambridge, perché la scuola di Cambridge fornisce le prime trattazioni sistematiche delle opere precedenti. E come vedevano questi autori della tradizione monetaria inglese, abbiamo finito, ancora un po' di pazienza, queste, diciamo, come vedevano il problema che stiamo qui trattando? Questi non erano accademici come Fisher, i quali vedevano il mondo da lontano ed erano interessati all'osservazione oggettiva delle cose. Questi qua, molti di questi erano banchieri dell'Ottocento e allora partivano dalla seguente domanda: quante unità monetarie mi conviene a me personalmente come banchiere mantenere nelle casse della mia banca per evitare di trovarmi in difficoltà se arriva una tempesta monetaria, una crisi, cioè la corsa ai depositi, come vi ho raccontato che c'era in quegli anni, e li devo salvare. Quindi vedete che la domanda non è come si comporta oggettivamente il sistema dei pagamenti. Io personalmente, soggettivamente, come soggetto, quanta moneta devo domandare per evitare di incappare in una brutta esperienza? Quindi è una versione soggettiva, perché mi pongo la domanda: perché un individuo domanda moneta? Che è la domanda che ci siamo posti non più di 20 minuti fa. E le risposte erano risposte date da banchieri che in qualche modo stavano sviluppando un movente precauzionale non legato alle transazioni in beni e servizi, ma legato al fatto che mi conviene mantenere una riserva di valore nel caso in cui c'è una crisi finanziaria, mi salvo. È chiaro? Questo non lo trovate nel libro di testo, ma vi aiuta a capire questa cosa. Allora, se questa è l'impostazione, Questa impostazione la trovate pure, la ritrovate pari pari in marcia,
mani prese in conto,
in figura, in credit, lineamenti per una riforma monetaria
del 1923.
E quindi trovate ragioni soggettive per considerare che durante il ciclo la velocità di circolazione e la giacenza monetaria, il tempo di giacenza, questo K oscilla durante il ciclo economico, oscilla per fare fronte alle diverse, ai diversi rischi che ci stanno momenti per momenti all'interno di chi gestisce una struttura finanziaria. Però, dicono loro, c'è un'oscillazione, ma un'oscillazione intorno a un valore medio, e quindi possiamo prendere questo valore medio, che poi in qualche modo viene spiegato intuitivamente, come il punto di riferimento per questa teoria. E quindi questi cercano di usare la teoria non solo sul sentiero, ma anche nelle fluttuazioni cicliche. Chiaro? Questo è quello che trovate in questi autori. L'argomento convinceva, per come era presentato, perché erano argomentoni solidi, erano volumi ricchi di informazioni e molto ben sviluppati, e quindi anche qua potete poi, dalle 5 frazioni e 5 incognite, scrivere P uguale a MS dato per KX, tutti e due dati, e vi trovate nella stessa situazione di prima.
D'accordo? Attenzione, perché vedete, questa è l'ultima cosa che vi dico e poi ci fermiamo, che l'argomento di Fischer,
sta qua sotto, l'argomento di Fischer tratta la domanda di moneta come mezzo, la moneta come mezzo di pagamento. È tutto concentrato sul movente transattivo. Movente speculativo non l'ho incontrato qua. Le prime analisi, i primi lavori scientifici dove viene trattato il movente speculativo, la prima trattazione di quello che avete fatto all'inizio di quest'ora, sulla domanda di moneta speculativa, viene pubblicata nel 1926 da un autore inglese che si chiama Lavington. Quindi prima del 1926 il momento speculativo non era conosciuto. La speculazione inizia dopo la grossa attività speculativa di tipo finanziario, inizia dopo la prima guerra mondiale, proprio in Inghilterra, alla City di Londra, ed inizia sui cambi. Poi si trasferisce a tutto il resto. La grossa speculazione finanziaria prende piede in quel periodo così. Si svilupperà liberamente senza controllo, perché ovviamente le cose prima si sviluppano e poi vengono regolamentate normativamente, in una forma tale per cui ci si determinerà verso la fine degli anni 20 un fortissimo flusso di movimenti di capitale dall'Europa verso gli Stati Uniti, che farà andare in alto, in alto, in alto, in alto, in alto la borsa di New York, per poi in un certo giorno dell'autunno del 1929 prendere una caduta micidiale, con le banche centrali che non avevano la capacità tecnica che hanno oggi. Quindi un problema che si poteva trattare oggi sarebbe stato trattato facilmente, all'epoca non fu trattato. Mi devo fermare, volevo completare. Cos'è? Quindi non c'è movente speculativo. Nella versione di Cambridge, diversamente da quella di Fischer, c'è e viene trattata la moneta come riserva di valore, ma non per speculazione, bensì come movente precauzionale, in particolare versione del movente precauzionale. È chiaro? Sarà poi compito di Keynes nel 1930, in un nuovo trattato sulla moneta, inserire il movente speculativo in questa versione, per poi due anni dopo dire che erano tutte sbagliate le cose scritte, scritte un po' prima del 29, ma pubblicate all'inizio del 1930. Il libro si scrive non in un attimo, questi sono due volumoni, quindi ci mise 6 anni per scriverlo, e iniziò tutto un nuovo percorso intellettuale che poi vedremo a cosa ci porterà pure come azioni.
Un po' di riposo.